tanti temi sul tavolo questa mattina e, come promesso, noi approfondiamo ulteriormente la questione Amazon. Insomma, è dovuto una presenza molto importante, se vogliamo anche molto ingombrante, per il territorio polesano, tanto criticata, tanti dubbi e anche chi, insomma, invece in realtà la vede come un'opportunità. Noi approfondiamo la questione questa mattina con un ospite che ringraziamo di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito per chiacchierare un pochino. Do il benvenuto a Dario Pitacco della Nidil CGL di Rovigo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Ma hai visto bene, una presenza ingombrante, quindi chiariamo immediatamente i dubbi sul fatto Amazon sì, Amazon no. Amazon c'è e di questo bisogna assolutamente tenere conto come sistema territorio, in tutte le sue complessità, come individualità, cittadino, utente, lavoratore. Quindi è ingombrante da questo punto di vista, perché è una struttura dal potere economico immenso, assolutamente da non prendere minimamente in considerazione l'ipotesi che possa vacillare da quel punto di vista, e dal conseguente potere.
Certo, e infatti questo è un po', no, la premessa da cui partiamo. Amazon c'è e con Amazon in qualche modo bisogna fare i conti, con i pregi ma anche i difetti. Poi, persona che chiedi, pregi e difetti che trova, però in realtà io partirei da quella che è la notizia che riguarda Amazon a livello italiano, ma anche a livello nazionale, anche a livello locale, ed è lo sciopero di ieri. Io ti chiederei di partire proprio dallo sciopero e da magari cercare di capire quelle che sono state le ragioni e magari anche le tematiche che sono particolarmente sul tavolo a livello polesano.
Sì, beh, lo sciopero è il risultato inevitabile, assolutamente dovuto e necessario per cominciare a cercare di mettere un po' di ordine all'interno di queste cose qua. Allora, non è ad esempio stato possibile, per quanto riguarda questo territorio, come per altre realtà, adoperare una politica di contrattazione d'anticipo, cioè di cercare di prevedere o comunque di costruire un percorso responsabile e consapevole con l'azienda, perché l'azienda non mantiene dei rapporti con i territori e con le parti sindacali, con nessuno, cioè c'è un'assenza pressoché costante a qualsiasi tavolo di contrattazione. Tavolo di contrattazione che a livello nazionale si attiva, perché anche le nostre controparti, cioè le agenzie per il lavoro, Assolavoro e Assosom, sono presenti, si siedono e si confrontano, ma il convitato di pietra rimane sempre comunque questa azienda che, ripeto, non ha nessun interesse e nessuna volontà di aprire a delle relazioni formali.
Ecco, prima di proseguire su tutte le altre tematiche, scusami se ti interrompo, però in realtà Amazon nella sua risposta ufficiale dice il contrario. Lei dice: noi siamo aperti al dialogo con i sindacati quando questi sono rappresentati all'interno dei nostri siti. Cioè, è vero o non è vero?
No, non è vero, nel senso che la presenza c'è. Poi bisogna anche dire qual è il tipo di accoglienza, e qui purtroppo si aprono anche delle situazioni abbastanza spiacevoli, qual è il tipo di accoglienza che viene riservato a chi manifesta la volontà di iscriversi all'interno di quell'azienda.
Chiaro,
c'è anche questo tipo di pressione psicologica nei confronti dei lavoratori, dove abbiamo una percentuale estremamente elevata, come a Castelguglielmo, di lavoratori a tempo determinato, con dei contratti prossimi alla scadenza. La ricattabilità è estremamente elevata da questo punto di vista.
Certo, che poi, se vogliamo, è stato anche uno dei motivi per i quali forse lo sciopero non ha attecchito poi così tanto. Chiaramente lavoratori a tempo determinato con contratti in scadenza vivono nella paura che alzare la voce in questo momento potrebbe significare per loro perdere il posto di lavoro.
Ma certo, cioè, voglio dire, al netto che a livello nazionale l'adesione è stata molto alta, per quanto riguarda il locale l'adesione è stata estremamente positiva. Nel magazzino di Villa Marzana, dove, ricordiamoci, c'è sempre comunque la gestione di una parte della logistica,
certo.
Lì c'è stato il blocco, perché comunque più del 50% dei lavoratori non si è presentato al posto di lavoro, ha aderito allo sciopero.
Certo.
Spigonza, sono stati bloccati più di 100 driver, quindi voglio dire, ha funzionato. Quello che è importante è che in un magazzino nuovo come quello di Castelguglielmo al di là del fatto che ci possa essere un'adesione massiccia a una proposta di sciopero, c'è stato un notevole interessamento da parte dei lavoratori che da dentro ci hanno chiesto come fare, come non fare, aderire, come non aderire e come segnalarci le situazioni che in questo momento sono di criticità, che sono i motivi anche alla base dello sciopero di per sé. Un'elevata turnazione,
sì,
stipendi bassi, turni di lavoro massacranti, non c'è conciliazione di tempi di vita di lavoro perché i turni vengono accavallati, si arriva la sera che si ha la conferma per il giorno dopo o meno dell'esistenza di un turno lavorativo. Insomma, sono situazioni per le quali, diciamo così, sono situazioni per le quali il territorio sta rispondendo con il suo bisogno di lavorare, comunque di questo stiamo parlando, pare che la multinazionale sta esercitando una forma di speculazione abbastanza forte.
Sì, perché poi c'è anche questo tema, vabbè, al di là che chiaramente è interessante che magari i lavoratori in questo momento stiano sempre più guardando verso le organizzazioni sindacali per chiedere consiglio, aiuto o anche insomma per capire se certe cose dovrebbero o non dovrebbero funzionare come funzionano. Quindi ecco, magari non abbiamo visto troppe bandiere davanti allo stabilimento Amazon, bandiere nel senso di dipendenti che si sono fermati, di lavoratori che sono fermati, però questo non vuol dire che sotto qualcosa stia ribollendo. E proprio venendo però alla specificità del territorio polesano, è interessante quello che è in realtà un tema che avete portato sul tavolo ieri, che è quello dell'elevato turnover e di quello che sarebbe lo svuotamento del bacino lavorativo polesano.
Sì, questo è uno dei temi, no? Nel senso che in questo momento abbiamo più di 1.500-1.600 contratti attivi in somministrazione all'interno di Castel Guglielmo.
Okay.
Sono numeri importanti, sono numeri molto elevati.
Sì, anche perché secondo Amazon i tempi indeterminati sono 400, quindi insomma è una proporzione interessante.
Esatto. Poi, tra l'altro, in assenza di una politica di confronto sul tema della stabilizzazione, noi non possiamo sapere quanto tempo ci vorrà affinché Amazon completi il suo percorso di stabilizzazione, cioè ovvero stabilisca qual è il numero definitivo di lavoratori a tempo indeterminato assunti all'interno di quell'azienda, ai quali aggiungere, non dimentichiamocelo mai, ciclicamente nei periodi di picchi, quindi periodi, diciamo così, Natale, Black Friday, tutte quelle cose lì, un ulteriore sul mano d'opera che mi deriva nuovamente dal lavoro precario in somministrazione a tempo determinato. Ma il tema è, se io devo raggiungere una quota di lavoratori entro il 2023 pari a 900 secondo quello che sta dicendo l'azienda, se per arrivare a quella cifra lì io devo far ruotare all'interno di quel magazzino 10.000 persone, allora capiremo bene che il bacino di assorbimento della mano d'opera del territorio si esaurisce e finisce. La manodopera dovremmo andare a prendere da posti sempre più lontani, speculando ulteriormente sul bisogno di lavoro che altre regioni di questo nostro disgraziato paese, sotto certi aspetti, hanno, portandoli qua senza poter in cambio dare assolutamente nulla, perché la capacità ricettiva da un punto di vista abitativo del territorio è totale zero. Stiamo parlando di paesini piccoli, polverizzati, sparsi su un territorio molto ampio. E la responsabilità sociale d'impresa va a farci benedire, punto.
Sì, lo abbiamo anche visto accadere già in questa prima fase dell'apertura del magazzino Amazon tra ottobre e dicembre, insomma problemi di trasporti, problemi di trovare alloggi, problemi anche di servizi più in generale per persone che arrivavano da fuori, arrivavano da lontano, a volte arrivavano anche dall'altra parte d'Italia. Quindi insomma molte tematiche sul tavolo. Lo sciopero di ieri è stato, immagino, un primo passo di quello che sarà un percorso.
Sicuramente anche il passaggio fatto al tavolo della prefettura di fronte al viceprefetto chiaramente aveva anche questa finalità, cioè qua, attenzione, non è un problema che riguarda solo ed esclusivamente i diritti dei lavoratori all'interno dello stabilimento. Certo, riguarda anche quello, però quello che noi stiamo dicendo è che questa astronave, perché di questo poi alla fine si tratta, che è calata improvvisamente su Castel Guglielmo, purtroppo, che lo si voglia o non lo si voglia, determinerà il modello di sviluppo del territorio per i prossimi anni. Il Polesine è pronto ad accogliere quel modello di sviluppo là? Lo vuole veramente? Secondo me no. Non è quello che noi abbiamo sempre desiderato fosse la realtà del futuro del nostro territorio. Okay. Però su questo noi dobbiamo fare il conto. E lo devono fare tutti, complessivamente, e spingere affinché il soggetto principale, cioè il padrone dell'astronave, emerga, si presenti, si palesi e si sieda attorno al tavolo. Solo così forse riusciremo a calmierare un po' gli impatti di questa realtà. Perché noi adesso stiamo raccogliendo solo i cocci.
Certo, sì, è più una rincorsa a mettere una pezza dove è possibile che a risolvere un problema. E proprio parlando di problema, magari nel suo senso un pochino più generale, perché una cosa che dice Amazon alla fine è che loro sono un'attività fortemente stagionale, sono un'attività che quindi ha dei picchi e ha dei cali, e che loro mettono sul tavolo contratti a norma di legge, con anzi anche qualcosa in più rispetto alla media, che è insomma, per riassumerla, è: noi rispettiamo la legge e ci mettiamo anche qualcosina, quindi siamo bravi. E non so, io ti chiedo, magari c'è un problema più a livello normativo di regolamentazione del lavoro su cui magari Amazon si infila utilizzando dei meccanismi che insomma forse non funzionano poi così bene, oppure è un problema di altro ordine grado?
Ma no, cioè, allora, se la guardiamo da un punto di vista formale, è chiaro, mi applico un contratto di lavoro di tipo subordinato, vista la situazione di decadimento di quello che era, diciamo così, il mercato del lavoro circostante, fatto soprattutto per i ragazzi giovani di prospettive di futuro zero, quindi sappiamo benissimo, no? Intermittente, chiamata, dei stage, di tirocini e così via. Nel momento in cui tu mi offri un contratto di lavoro subordinato con le sue tutele, con i suoi diritti, le sue garanzie, io non posso che essere contento di questo. Ed è un dato di fatto, lì si applica un contratto di lavoro di tipo subordinato. Perfetto. La durata? Beh, la durata un mese, salvo proroghe. Oppure tre mesi, salvo proroghe, con una forma particolare, che è quella del monte ore garantito.
E che io spiegherei bene che cos'è, perché è una forma che magari non tutti conoscono.
No, non la conoscono tutti, perché è esclusiva e tipica della somministrazione. Però nasce con delle finalità completamente diverse, cioè con la finalità di elevare la qualità della tipologia contrattuale proposta, e qui torniamo al discorso di prima, ho un contratto di lavoro intermittente, vado in un'azienda a scaricare dei camion e lo faccio quando c'è bisogno, e magari alla fine lo faccio per 4 ore alla settimana, qui si sta dicendo: azienda, assumilo con un MOC, monte ore garantito, gli garantisci 6 ore di lavoro retribuite alla settimana, perché alla fine sono quelle che lui ti fa. Ma in quella contribuzione, cioè in quel contesto lì, tu gli dai la tutela di un rapporto di lavoro tipo subordinato, quindi le ferie, la malattia, la contribuzione versata e così via. Nasceva per elevare la qualità e far emergere la criticità del lavoro parasubordinato o del lavoro accessorio. Applicato in misura così ampia, numericamente parlando, in un contesto nel quale non abbiamo un problema, come dire, di natura economica a dover ricostruire dei percorsi sotto forma di part-time o comunque con un tempo pieno, ma gestirlo in questa maniera qui all'interno di quel magazzino significa che una persona, è vero, garantite a 16 ore alla settimana, che sono due turni, quindi 64 ore mensili, quelle sono le certe. Contrattualmente l'azienda non ha nessun obbligo a fartene fare di più. E lì ci fermiamo, perché se poi le vogliamo fare più e me ne arrivano in più, io posso anche rifiutarle, ma dubito che un lavoratore messo in quelle condizioni possa essere in grado di rifiutare costantemente le ore eccedenti che vengono proposte. Perché se ho bisogno di soldi, se devo capitalizzare, lavoro tutte le ore che mi vengono proposte. Che vanno da lunedì tutta la settimana a H24.
e questo apre due problemi. Il primo problema è che Amazon lo dice apertamente: quando noi assumiamo a tempo indeterminato, assumiamo chi ha lavorato con noi e ha dimostrato impegno, passione, dedizione al lavoro, e quindi, per carità, non è, loro non dicono che sia una cosa automatica, ci mancherebbe, però è chiaro che se rinuncio alle ore di lavoro che mi vengono proposte, rischio in qualche modo di essere visto come quello che tira indietro. Ma l'altro problema è quello che, se, essendo contratti che nascono come part time, magari una persona dice vabbè, faccio quello e faccio anche qualcos'altro, invece così è praticamente impossibile.
Non c'è più conciliazione ai tempi di vita e di lavoro. È vero, noi non abbiamo le prove che il fatto di aver rinunciato a delle ore di lavoro supplementari proposte abbia comportato o meno l'impossibilità al rinnovo del mio contratto, ma non abbiamo nemmeno la prova del contrario. Non è che se io mi spezzo la schiena dalla mattina alla sera il mio contratto verrà rinnovato automaticamente, perché non c'è nessuna legge che lo prevede.
Certo.
E non c'è nessuna legge che lo impone a un'azienda.
Certo.
Quindi da questo punto di vista Amazon può dire quello che vuole. Perché io sono convinto di una cosa: se io ho una certa età, un'esperienza di lavoro, ma sono e mi trovo in una condizione di svantaggio, perché ricordiamoci che l'elevato numero di contratti a tempo determinato all'interno di quell'azienda nasce dal calcolo che viene fatto a monte, si ricorre a quelle che sono le categorie tra virgolette svantaggiate, che possono andare in deroga a tutte le percentuali, e quindi noi andiamo ad assumere persone o al primo lavoro,
okay,
oppure persone che arrivano da gestioni, da situazioni professionali diverse, ma che hanno maturato un periodo di disoccupazione molto lungo. Quindi in entrambi i casi noi ci troviamo di fronte a delle situazioni per le quali quel lavoratore, o perché ha il primo lavoro e quindi avrà comunque tutta lo stimolo e la volontà di emergere, oppure perché vi è costretto dalle circostanze della vita a dare il massimo di se stesso, in quel contesto lì darà il massimo di se stesso.
Certo.
E speculare, ripeto, su questa cosa qui è estremamente cinico, e dire che tu devi fare delle selezioni di 10.000 persone per trovarne 900, io trovo che sia veramente brutale.
Certo, no, la posizione è chiara, insomma, Amazon dice poi in realtà che non è così, Amazon dice che i loro meccanismi sono altri, però abbiamo sentito anche molte storie di molte persone che hanno lavorato dentro Amazon, che appunto insomma raccontano che in realtà la pressione c'è ed è anche molto molto concreta, molto percepibile. In chiusura, io la domanda che ti faccio, che è la domanda da $1 milione, me ne rendo conto, però io ci provo lo stesso: come fare per trasformare Amazon da insomma, non dico una fonte di solo problemi, però da una fonte anche di problemi ad una opportunità per il Polesine? Che cosa serve secondo te?
Serve la volontà da parte dell'azienda di farsi carico della responsabilità sociale d'impresa. Serve una sensibilità maggiore ad affrontare questi temi, non scaricare tutto quanto sulle comunità locali che sono, ripeto, molto piccole e polverizzate sul territorio. Serve anche una volontà politica ad affrontare la questione.
Okay.
Nel senso che il tavolo dovrebbe essere un tavolo costruito da soggetti terzi, quindi parti attive, penso alla provincia o penso addirittura alla regione, perché non dimentichiamoci che adesso ne avremo un altro in provincia di Treviso e ne avremo un altro a Vicenza a breve,
certo,
dalla stessa dimensione di quelle di San Bellino. Quindi il tema non può essere più solo ciò che accade a San Bellino, ma ciò che comincia ad accadere su tutto il territorio veneto.
E certo, quindi insomma allargare la visuale, parlarne in maniera diffusa, anche perché insomma il Polesine è il Polesine, però poi credo che le storie più o meno saranno uguali un po' dappertutto.
Sì, la filosofia aziendale di Amazon è identica in tutti i territori. Il Polesine ha delle specificità e delle criticità diverse rispetto a quelle di Vicenza, dove ad esempio il magazzino sarà praticamente inurbato alle porte di Vicenza, andrà a insediarsi su un sito produttivo dismesso, quindi l'impatto sarà tutto sommato relativo, sarà più assorbibile. Qua no, qua non è così.
Certo.
Ma sarebbe adesso bello e carino chiedere un po' agli abitanti di San Bellino e di Castel Guglielmo se la qualità della loro vita è cambiata e come è cambiata.
Perché
è cambiato il volume del traffico pesante sulle loro strade cittadine, si è cambiato il volume del traffico delle automobili nelle fasce orarie, se c'è un minimo di tranquillità, come la vivono adesso loro quella situazione?
Certo.
Perché inizialmente erano tutti contenti, adesso mi sembra di capire che qualche problema anche da quel punto di vista cominciamo ad averlo.
Quindi stanno iniziando ad emergere anche malumori da questo punto di vista?
Sì, ma credo sia normale, cioè se la tua vita di comunità dall'oggi a domani viene stravolta in questa maniera e siamo appena all'inizio per quanto mi riguarda, perché il carico di lavoro, il carico di produzione, certo è stagionale, si va a picchi tutto quello che volete, però secondo me quello non è ancora un magazzino pieno di gente.
Quindi insomma dobbiamo ancora vedere lo show nella sua interezza, mettiamola così.
Ho paura di sì, temo di sì, quindi bisogna che ci attrezziamo alla bisogna.
Quindi questo significa anche che ti richiameremo a parlare del tema qui con noi, chiaramente se vorrai sempre ospite ben accetto, perché è comunque un tema molto importante. Nel frattempo ti ringraziamo veramente tanto, ringraziamo appunto Dario Pitacco della NID il CGL di Rovigo per essere stato qui con noi, averci insomma raccontato quella che è la situazione Amazon dal punto di vista di chi sta rappresentando i lavoratori in questo momento.
Grazie mille e buona giornata a tutti quanti.
Altrettanto e buona giornata e buon lavoro.
Grazie.